The autumn wind is a pirate, blustering in from sea. With a rollicking song he sweeps along, swaggering boisterously. His face is weather-beaten. He wears a hooded sash with a silver hat about his head and a bristling black mustache. He growls as he storms the country, a villain big and bold. And the trees all shake and quiver and quake as he robs them of their gold. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won.
In questa puntata di Let It Rip ci sono Ricky Squirek e Alex Tarona per parlare della trasferta a Denver contro i Broncos, finita 34-24 per i Broncos. Ciao Alex.
Ciao, buonasera a tutti. È andata bene, è andato molto meglio di quello che aspettavamo con Bisaccia. E siamo 4-2 e si vedono belle cose nel futuro.
Sei una partita che, non nascondo, mi preoccupava molto, ma preoccupava tutta la Raider Nation, perché ovviamente si arrivava da una settimana terribile con le dimissioni di Gruden, le polemiche con l'NFL, questo caso dell'email, lo scandalo dell'email e dell'indagine sui Washington Football Team, che probabilmente può darsi ne vedremo ancora, le conseguenze non credo siano finite qua. Però ecco, per parlarne subito ancora un momento di questa cosa, è comunque emerso, è comunque chiaro che ormai si è capito che l'NFL era a conoscenza di queste email come minimo da questa primavera, cioè come minimo da giugno. E quindi in molti si chiedono come mai sono venuto fuori solo adesso, lo scandalo è emerso solo adesso e è stato incastrato Gruden proprio durante il campionato, quando potevano veramente gestire la cosa probabilmente con le stesse conseguenze, con le dimissioni di Gruden, però con un impatto diverso sulla squadra e sulla società. Infatti, le domande che hanno provato a intervistare, a chiedere qualche domanda a Mark Davis su questo argomento, e lui ha risposto: beh, chiedete all'NFL, loro sanno tutto. Che dici, Marco? È l'NFL che ha cercato di incastrare Gruden e i Raiders?
Beh, a me mi sembra che se avevano l'informazione da giugno, e di sicuro l'avevano forse anche un po' da prima, e si poteva gestire diverso, come hai detto te. E alla fine non si sa se volevano proprio fare un danno a Gruden, ai Raiders. Io da tanto tempo che personalmente penso che l'NFL è molto ferita dal fatto di quello che ha fatto al Davis, di muovere la squadra di città, che è andato proprio a un giudizio, cose così, è andato fuori. Quando sei in un'associazione ci sono le proprie regole interne, no, non devi andare fuori. Io in quello mi sembra che ha sbagliato lì, e da sempre l'NFL ha un problema con i Raiders, con quello, no? Perché è una squadra che ha proprio obbligato l'NFL a fare delle regole diverse da quelle che internamente si avevano stipulato, che per fare un cambio di città si deve fare un processo, una cosa che sono degli anni che si devono fare, chiedere permesso, cose così. Allora mi sembra che io chiedo se queste mail fossero di Belichick, di Tomlin, di Reed, di Kansas City, cose così, se la storia non fosse diversa, no? E forse non escono fuori, o escono fuori in un altro momento, forse nell'off season a febbraio, e c'è solo non c'è problema e andiamo avanti. La verità è che per l'NFL sembra proprio stato, a me mi sembra che è stato proprio un fatto apposta col comincio 3-0, che forse era inaspettato per tutti, per noi e di sicuro per loro. E adesso mi sembra che forse la cosa non va come loro aspettavano, allora vediamo con 4-2, con un Bisaccia che sembra che può fare il lavoro. E a me veramente mi sembra, è stato un fatto che il momento è molto adatto, che lo hanno tirato fuori quando i Raiders erano proprio, si parlava di Carr per MVP, si parlava di una stagione forse di andare in playoff o anche nel Super Bowl, e lo tirano fuori, scusa, ma mi sembra che è un fatto strano, è quello che sì, penso io, scusa.
Può anche darsi che, cioè, a voler ben pensare, può anche darsi che siano, come dire, ci sia stata una fuga di notizie non voluta, cioè in qualche modo qualche giornalista, qualche informatore è riuscito a mettere le mani, grazie alle sue conoscenze, su questo materiale, però si capisce bene perché. Poi sembra la cosa sia stata costruita proprio per silurare Gruden, quindi bisogna capire se c'è veramente qualcuno che ce l'ha a morte con Gruden, o proprio invece, come dice l'NFL, dice: beh, ma di mail così gravi, così pesanti, non ce ne sono altre, cioè l'unico che ha scritto questo genere di cose sembra che sia solo Gruden.
Con tutto il rispetto, mi sembra molto difficile.
Improbabile.
Improbabile, infatti.
Ma non so, stiamo a vedere. Certamente i rapporti tra Davis e l'NFL in questo momento sono tesi. Pensavo che con la costruzione dello stadio, il fatto che, cioè, il trasferimento a Las Vegas comunque è stato digerito bene dall'NFL, e anzi penso che ai vertici dell'NFL siano contenti della nuova soluzione trovata a Las Vegas, quindi immaginavo che comunque sia fossero più, quantomeno, migliorati i rapporti tra Raiders e NFL. Comunque NFL vuol dire il resto dei proprietari, perché alla fine lo stesso Jerry Jones, che poi è il più importante uno dei più importanti tra i proprietari dell'NFL, sembra che sia intervenuto per la costruzione dello stadio, mettendo in contatto le banche, insomma, per i prestiti. Quindi
lui ha avuto sempre una relazione molto stretta con Al Davis, infatti ci sono stati diversi trades e cose così, sembra, sì, che lui chiamava Al Davis anche per informazioni, per fare dei suggerimenti, cose così. Allora aveva una relazione, proprio lui nell'età, adesso non so, avrà sugli 80, forse era una ventina d'anni meno di Al Davis, era una persona che vedeva proprio, rispettava moltissimo. Allora lui sì, sempre è stato nel lato dei Raiders, però non so, scusami se penso male, a me sembra molto strano che se questa informazione era disponibile a giugno, bisognava fare qualcosa lì nel momento. Forse ci ha aiutato che è stato così con quello che ho visto domenica, perché adesso la realtà è che siamo 4-2, che se non facevamo quella partita molto cattiva col Chicago Bears eravamo 5-1, eravamo 5-1 con il Baltimore Ravens, che avevamo già sconfitto, allora numero uno nella American Football Conference. Allora siamo proprio lì, siamo in una posizione di fare qualcosa quest'anno, non credo che sia momento di pensare all'anno prossimo, il prossimo head coach, se Bisaccia arriva al playoff, mi sembra che almeno un anno o due anni li prende, no? Allora siamo in posizione di fare qualcosa, il talento c'è, non ci sono scuse, il talento c'è all'attacco e abbiamo una difesa rispettabile, metà numero 15, numero 12, e forse abbiamo uno dei migliori attacchi nell'NFL. Allora si può fare quest'anno, non ci sono scuse, nella mia opinione.
Sì, qualche, secondo me qualche manca qualche pezzettino qua e là, però sì, siamo sicuramente una squadra che può quantomeno mirare i playoff. Ma no, volevo chiederti un parere su Bisaccia, cioè come ti è sembrato durante la conferenza stampa e nella gestione di questo prima, di questo primo match.
Vuoi che sia onesto? Sulle sì, conferenze stampa non mi è sembrato molto, mi sembrava che era molto confuso, le ho viste tutte di quelle delle settimane scorse e ha perfino chiesto tempo per andare a, un po' a prendere l'informazione. Allora mi sembrava che ero preparato per proprio un disastro, e alla fine mi sembra che quello che ha fatto è che lui è ancora il coach delle special team, ha lasciato fare a Brailey e a Olson e nella difesa e nell'attacco, e forse quello che funziona meglio. I Raiders hanno fatto 7 giocate di più di 25 yard domenica, quello da quando c'è l'informazione dal 91 è il più alto nella storia, no? Almeno negli ultimi 30 anni, e l'ultimo che aveva fatto 6 era stato Detroit nel 2015. Allora parere che Olson è conservativo, cose così, lo ha dimostrato, no? Almeno Caro Olson o qualcuno ha fatto 7 giocate nella partita, 7 passaggi probabilmente o qualche corsa di più di 25 yard. Allora non è un problema di aggressività, era un punto che eravamo 34 a 17 mi sembra. E forse l'unico torto è che siamo andati un po' con le corse centrali, e quest'anno la squadra non è preparata per quello, perché non abbiamo una bella offensive line. Allora io continuerei aggressivo con i passaggi, anche se magari non si prende, lo so perfettamente che con le corse l'orologio continua ad andare, con i passaggi sono non completati, l'orologio si ferma. Però io quello il parere su lui è che ha lasciato fare gli altri sul lavoro e non ha capito che lui non è un esperto in attacco, non è un esperto in difesa, sì. E ha lasciato gli altri fare, e sono sicuro che Gruden sicuramente anche in difesa, sicuramente in attacco lo controllava lui, però in difesa sono sicuro che anche lui andava lì a dire siamo così, siamo così, siamo cosà. Anche Gruden è noto per le prime 10-15 giocate in ogni partita, erano già preparate da prima, e non sono sicuro in questo caso che sia stato lo stesso. Infatti siamo andati in un touchdown, credo che erano 11 partite che non si faceva un touchdown nella prima serie di giocate.
Sì, adesso arriviamo magari a parlare un po' della partita. Volevo chiudere un commento su Bisaccia. Secondo me Bisaccia, come hai detto tu, è una sorta di prestanome quasi. Cioè, dovevano affidare il titolo di head coach a uno, l'ha dato a quello che, come dire, più neutrale, la figura più neutrale, e poi il resto della squadra è autogestita. Cioè, siamo passati da un personaggio come Gruden a un omino tranquillo che è molto dimesso, che non so, meglio che ha detto che è un grande leader, sicuramente i giocatori sembra che lo apprezzino, che lo stimino, Però non mi sembra quel grande leader, non ha sicuramente una grossa personalità. Difatti penso che le probabilità che rimanga come coach siano pressoché nulle, a meno che ci sia proprio, non so, se vanno, per me non bastano i playoff, se arriva al Super Bowl può darsi che lo tengano così per premio, ma se no non, veramente mi sembrano davvero poche le speranze che, cioè le possibilità che rimanga come coach. Quindi siamo di fronte a una squadra autogestita, secondo me, con un coach staff molto esperto, quindi non ci sono problemi sanno cosa c'è da fare, e quello che però è venuto fuori da questa partita è che i giocatori sono ben focalizzati sul football e sul football giocato. Come ha detto Carr nella conferenza stampa, abbiamo un lavoro da fare, portiamolo avanti. E a quanto pare su di lui non c'erano nessuno, non c'erano sospetti, direi, su Carr, almeno sull'impegno. E la voglia di giocare, però a quanto pare tutta la squadra lo segue, tutta la squadra è unita e ha voglia di mettersi in gioco. Vediamo se è una reazione, speriamo sia non sia una reazione così una tantum, ma che ci sia una certa consistenza nel tempo di questo atteggiamento. Sicuramente le vittorie aiutano a tenere l'attenzione sul football giocato e non farsi distrarre da tutte queste questioni fuori dal campo. Certo, siamo passati da una sorta di imperatore, di Gruden, a Bisaccia che, ecco, mi ricorda un po', ecco, quelle classi dove il professore carismatico, severissimo, è assente e viene il bidello che tiene la classe per qualche ora. Per fortuna la classe sembra essere disciplinata e non si lascia distrarre da altre cose. Speriamo che continui così.
Sì,
Ottimo.
sì, credo che ha ragione. Bisogna vedere, con la partita di domenica e con le prime tre partite, uno non capisce come si poteva perdere con i Chicago Bears. Credo che forse andare a Los Angeles e perdere con i Chargers ci stava, però perdere a casa con i Bears veramente fino adesso è una partita persa, però si può magari cambiare per la vittoria a Pittsburgh e così e dire che il 4-2 fino adesso va bene, però bisogna adesso si prende Eagles e bisogna veramente pensare, come dici te, che non sia una reazione proprio del momento, cose così. E che ci sia un piano di gioco di stare aggressivi. Credo che la chiave per i Raiders abbiamo un attacco veramente buono, però se si va con queste corsette centrali come vuole andare Gruden, non funziona. Quest'anno non funziona perché non abbiamo l'offensive line. Però se si buttano queste palle lunghe, 25-30 yard, anche se ci sono dei passaggi incompleti, cose così, si può un po' mantenere la difesa a pensare se andiamo con le corse, con i passaggi corti, lunghi, e si può avere un attacco da 30 punti a partita. Io credo
Sì.
che abbiamo proprio le cose quest'anno per fare qualcosa. A me scotta un po' quando si parla dell'anno prossimo, l'anno prossimo, il prossimo draft. No, in quest'anno si può. Questa squadra è 4-2 con tanti problemi col head coach che ha dato le dimissioni, cose così. Non qualsiasi squadra sarebbe 4-2. Allora, mi sembra che quest'anno si possono fare delle cose e che molto nelle mani di Bisaccia di continuare a chiedere di essere aggressivi, specialmente all'attacco.
Sì, con questa partita abbiamo sfatato finalmente il problema dell'inizio stentato dell'attacco. E per la prima volta di questo campionato il drive iniziale ha portato dei punti, soprattutto un touchdown con un bel lancio lungo su Ruggs per 48 yard. Quindi sarà un caso, o forse è l'approccio di Olson, di Greg Olson, che appunto da questa partita ha cominciato a chiamare lui le giocate offensive, però sono sembrati decisamente focalizzati, entrati subito in palla, una bella varietà di giochi, e il primo drive ha avuto subito successo contro comunque una difesa che non è proprio... Vabbè, si può discutere sul fatto che all'inizio del campionato i Broncos hanno giocato contro squadre piuttosto scarse, però sulla carta la difesa dei Broncos di giocatori validi ne ha, non sono proprio gli ultimi arrivati, ed è anche allenata bene la difesa dei Broncos da Fangio, quindi... già questo primo drive e in generale tutto il primo tempo, perché il primo tempo è finito comunque con 17 punti, quindi distribuiti, i 34 punti sono stati distribuiti in modo omogeneo, 17 nel primo tempo, 17 nel secondo. C'è stata continuità, direi, in tutta la partita, con un po' di forse alti e bassi, perché c'è stato poi un certo momento già nel primo tempo che sembrava un po' in stallo l'attacco dei Raiders, però poi ha subito trovato le alternative. Io devo dire che quello che mi è piaciuto delle chiamate di Olson è stata una certa varietà. Non mi sembra si sia... Gli schemi forse sono tutto sommato gli stessi, però ha avuto la capacità di variare all'interno della partita, e anche il gioco di corse, soprattutto all'inizio, mi è sembrato abbastanza vario, non sempre lo stesso tipo di giocata. Mi sembra che si sia utilizzato anche abbastanza non solo il zone blocking, ma anche il power blocking. E tutto sommato le corse hanno funzionato senza fare grandissime strafare, senza fare grandi cose. Alla fine poi di corse sono state tentate solo... una 20-21, mi sembra, 21 corse, però abbastanza equilibrato, 21 corse su una trentina di passaggi. E sì, le yard forse non sono state una media per corsa pazzesca, però comunque sia anche solo le 4 yard di media ottenute per corsa permettono al gioco dei Raiders di impostarsi con più varietà, perché ti permette di non tentare sempre i lanci lunghi, ma poter variare anche più sul corto. Perché uno dei problemi, secondo me, delle ultime partite è anche il fatto che Carr tendeva un po' troppo a concentrarsi sui passaggi lunghi. Va bene, siamo bravi a farlo, è giusto farlo, però devi prepararlo, devi arrivarci, non vanno forzati, ecco. Nel frattempo, Marco, ci sei?
Ciao a tutti.
Ciao,
sentite?
Marco. Sì, ti
Ciao
sentiamo.
A tutti.
Così al brucio.
Bastate.
Stiamo bene, tu spero anche.
Tutto bene, grazie.
Tutto bene. Così a brucio ti chiedo cosa ne pensi delle chiamate di Olson. E ricordatevi tutti Olson, non Olsen.
Esatto. Sono soddisfatto della prima uscita, non era scontato. Poi tutti hanno un ricordo di Olson che è legato al 2014. Il 2014 è stato un anno particolare, avevamo un quarterback rookie che era stato buttato nella mischia, tra virgolette, all'ultimo momento, senza chissà quale preparazione, con una squadra che non era assolutamente all'altezza di supportarlo. Quindi ci stava che fosse conservativo all'epoca e che spingesse per il check down più che per tenere la palla e aspettare che si sviluppassero le tracce. Probabilmente nel mentre ha anche fatto maggiore esperienza, anche se non ha chiamato chissà quante volte gli schemi in partita, e sicuramente c'era anche l'idea che con Denver bisognava colpirli e fare il più male possibile in modo tale da recuperare un po' di morale. Quindi credo che non sia ancora il momento di giudicare insomma, come offensive coordinator e play caller Olson, dopo una partita ci vorrà un po' di tempo.
Sì, che comunque anche Olson arrivava dopo aver allenato i Raiders appunto nel 2014, era passato poi ai Jaguars a fare l'offensive coordinator ai Jaguars, e lì no, forse non ha avuto un grandissimo successo, anche perché si è ritrovato con Blake Bortles come quarterback, no? Più di tanto forse non è che potesse fare. Però se si va a guardare le giocate, le sue chiamate, insomma, non sono così conservative, così monotone come quelle che avevamo visto nei Raiders di Dennis Allen. E tra l'altro nei Jaguars, quei Jaguars lì erano allenati da Gus Bradley, che dopo, mi sembra, dopo il secondo anno ha licenziato Olson come capo allenatore. Quindi qualcuno diceva: ma perché non ha messo Bradley come capo allenatore? Un po' perché appunto per tenere i due coordinator al loro posto, per concentrarsi su quello che sanno fare meglio, un po' forse dal punto di vista diplomatico, bisaccia sta simpatico a tutti, non si si evitano di far emergere magari dei contrasti che potrebbero anche covare sotto la cenere.
Io penso che sia anche una questione di continuità, nel senso che Bisaccia, oltre ad essere lo special teams coordinator, era anche l'assistant head coach con Gruden, per cui è una sorta di continuità, è un cercare di mantenere l'equilibrio nella squadra, per cui penso che la scelta fosse la più scontata possibile da quel punto di vista.
Sì, comunque sembra funzionare. Adesso vediamo se
Tra
Bisaccia è.
l'altro, un Bisaccia che piace molto ai giornalisti, perché non so se avete visto le sue conferenze stampa, lui si porta carta e penna e si segna gli appunti. Quando gli fanno certe domande, lui si segna gli appunti.
Sì.
Per alcune cose ha detto: poi vi faccio sapere la prossima volta, intanto me lo segno. Quindi qualche giornalista ha detto: non mi era mai capitato un head coach che si prendeva un appunto per darmi poi un follow-up successivamente.
Sì, no, poi si rivolge con tipo yes sir, da proprio molto formale, molto. No, è simpatico. No, ecco, non so quanto alla lunga possa rimanere come head coach, però per la situazione attuale diciamo che va bene. Poi è così, anche lui è un po'. Ci ha fatto la scenetta un po' lì con le cuffie, che diceva che non sapeva come. Troppi tasti, troppe opzioni da utilizzare. Cioè, fa abbastanza. In effetti, a suo modo, è un personaggio anche lui. Molto diverso, ecco, da Gruden, agli opposti, agli antipodi.
Sì, poi ha dimostrato anche di avere un approccio diverso in conferenza stampa, che ovviamente è nuovo, non è che la prima conferenza stampa vai col muso, però Gruden erano ormai diverse conferenze stampa che andava sul podio dopo la partita, che sembrava che non vedesse l'ora di andarsene a casa, e non era soltanto dopo le sconfitte, era proprio un atteggiamento di una persona stanca, a parer mio, e quindi non era molto neanche interessante da avere in conferenza stampa, mentre Bisaccia magari è un po' più interattivo, mettiamola così.
Sì, poi una novità. E poi, vabbè, poi anche mi sembra che abbia fatto anche un buon intervento Mayock, mi è piaciuto tutto sommato abbastanza il suo approccio. C'è chi dice che ha fatto bene Mark Davis, molti si aspettavano delle dichiarazioni, che esternasse un po' di più Mark Davis, facesse sentire la sua presenza, però in realtà forse appunto meglio che più uomo di comunque di televisione, è capace più sicuramente forse meglio a comunicare meglio con la stampa che non Mark Davis, che infatti poi si è lasciato solo andare quel laconico chiedete all'NFL per quanto riguarda le email.
Quindi io su questo sono un pochettino contrario, nel senso che Mayock alla fine si è comportato bene in quella conferenza stampa, che era difficilissima da gestire, però quando si andava sul punto lui diceva se ne è occupato Mark Davis, quindi io non so i dettagli. Quindi in quel momento storico serviva una persona che si prendesse la responsabilità dell'azione che era stata fatta. Poi Davis, a quanto si dice, ha parlato con la squadra, ha spiegato come sono andate le cose, ha detto che per lui ovviamente non è stata una cosa semplice, sapevamo benissimo che Gruden era lì perché Davis l'aveva corteggiato per anni, quindi nel momento in cui gli offri un contratto di quel tipo per tornare ad allenare, gli dai in mano la squadra completamente, andare a separarsi non è una cosa facile, per cui quello lui sicuramente l'ha vissuto un po' come un tradimento dell'NFL, perché stanno uscendo anche informazioni che dicono l'NFL aveva queste carte da giugno, perché non le ha tirate fuori subito? In quel caso, se si doveva fare un cambio di allenatore, non l'avresti fatto in corsa. Invece farle uscire dopo due mesi, diciamo un mese e mezzo di campionato, ovviamente crea un danno anche alla squadra. Per cui sicuramente non c'è un rapporto idilliaco in questo momento tra Davis e l'NFL, e qualcuno riporta che le persone intorno a Davis sono convinte che lui senta che l'NFL vuole liberarsi di lui, e quindi lo vogliono in qualche maniera portare a vendere la squadra.
Chissà se hanno già l'acquirente anche pronto, probabilmente sì a questo punto.
A Las Vegas ci deve essere la fila per comprare una squadra di quel tipo.
Se non c'era Bezos, se ne parla da un po' che volesse acquistare una squadra NFL, va a sapere cosa gira a quei livelli, che manovre stanno così, sono in gioco. Non possiamo che star lì a guardare cosa succede, è difficile fare anche previsioni, perché quando vogliono l'NFL, quando vuole le cose le insabbia e le nasconde abbastanza, cioè, dipende un po' come perché non mi stupirei che tutta questa storia adesso danno per scontato che la questione del questa indagine sui Washington Football Team, che ci saranno comunque delle altre conseguenze, emergeranno altri problemi e soprattutto delle qualche conseguenza per la squadra di Washington. Però io invece non mi stupirei che in qualche modo venga di nuovo tutto insabbiato, che passi di nuovo poi tutto in... Sì, cominciano già a dire, oh vabbè, ma tutte le altre email non dice niente di che.
Quello l'hanno detto, cioè, o meglio, l'hanno detto in questa forma. In quelle email non c'è niente di rilevante delle persone che sono attualmente sotto contratto di una squadra NFL o dell'NFL stessa, però stanno uscendo anche spezzoni, diciamo, di comunicazioni di dirigenti dell'NFL che non si rivolgono certamente in toni appropriati a Bruce Allen e che fanno, insomma, trapelare probabilmente anche un po' di inciuci nel cercare di venire incontro agli ex Redskins nel momento in cui c'era stata una multa che alla fine era stata tolta, eccetera eccetera. Insomma, un personaggio dell'NFL che non sembra uscire proprio benissimo, ed è ancora sotto contratto NFL questa persona, quindi chissà che cosa c'è davvero in quelle 650.000 email.
Vabbè, quindi, però, per tornare alla partita, nella nostra chat c'era Elvis che, forse un po' controcorrente, ha scritto un commento però abbastanza interessante, che diceva: pa, sì, tutto sommato l'attacco non mi è piaciuto poi così tanto, perché ha vissuto troppo su giochi estemporanei, su lanci lunghi, un po' troppo corrente alternata. Tutto sommato, forse c'è del vero che non è stata un po', è andata un po' a fiammate, però questi lanci lunghi, secondo me, sono stati preparati bene. Non sono stati forzati e sono frutto di una varietà di giochi, secondo me maggiore. Ho visto una varietà maggiore rispetto alle chiamate di Gruden.
Poi abbiamo reintrodotto le play action. Attenzione, le play action. Finalmente abbiamo reintrodotto le play action.
Questa sconosciuta. Oddio, non che Carr non è proprio il suo massimo, è il suo piatto forte, le giocate in scramble, durante nelle play action non è proprio... Infatti non tutte hanno funzionato bene, anche in questa partita. Però è appunto è indice di una certa varietà nei giochi, che costringe comunque la difesa a non concentrarsi sempre sullo stesso tipo di giocata. Ultimamente nelle ultime due partite, sia Chargers che Bears, si sono concentrati abbastanza sul profondo. Cioè, l'idea è: stiamo abbastanza indietro, teniamo i Raiders lì davanti e li limitiamo nelle loro giocate più pericolose. Riusciamo comunque con la linea a nostra linea con la linea di difesa a controllare la linea di scrimmage, e gioco è fatto, e di fatto, insomma, ha funzionato abbastanza. Però invece volevo chiedere ad Alex, da linea d'attacco, cosa ne pensi di questa linea d'attacco che ci ha fatto un po' preoccupare in queste prime partite. Come ti è sembrata in questa contro i Broncos?
Mi è sembrato un po' meno uguale, forse un po' meglio, ma alla fine mi sembra che invece di concentrarsi su queste corse principalmente centrali, che mi sembra che tutto quest'anno, fino almeno quando ritorni, come si chiama, Incognito, non credo che avranno tantissimo successo. Entrando un po' su questi passaggi lunghi, come avevo detto prima, dal 1991, con le statistiche che si hanno, prima volta che sono 7 giocate per più di 25 più yard. E sembrano poche o sembra semplice, però in 30 anni nessuna squadra ce l'ha fatto, e qualcosa di bene si è fatto. Allora se l'identità di questa squadra sono i passaggi lunghi, questi passaggi corti, veloci, è quello che questa offensive line ci può offrire quest'anno, e bisognerà un po' utilizzarlo e pensare che è quello che si può fare quest'anno, un po' dimenticare le corse corte, centrali, e fare un po' di gioco su questi passaggi, specialmente lunghi. Io ne parlavo con una persona che mi diceva che i Raiders la prima giocata all'attacco che dovrebbero fare è un passaggio lungo su Rocks, anche se non è completato, perché quello aprirà la difesa e un po' aprirà il gioco e forse aprirà anche le corse, perché devi dimostrare alla difesa che non ti possono coprire solo sul corto, ma che sei capace di andare sul lungo e che li puoi proprio fare qualcosa lì, come si è fatto nella prima serie di giocate, che si è andato con un touchdown con Rocks lungo. No?
Sì, però è arrivata dopo una serie invece di passaggi medi, medio-corti, non è stata la prima azione del drive. Comunque sì, si può vedere in diversi modi. Fatto sta che comunque ci riesce. I passaggi lunghi in profondità su Rags stanno diventando un marchio di fabbrica dei Raiders. Carr lo anticipa il lancio, cioè non è che aspetta di vedere Rags libero, lui lancia, sa dove Rags andrà e Rags poi si aggiusta, riesce comunque a prendere quel passo o due dal difensore e riesce sempre bene l'azione, compresa l'ennesima chiamata della difesa dei Broncos con una cover zero. C'è cioè quella famosa azione della difesa senza safety, solo con solo difesa uomo, quella famosa chiamata che già era diventata famosa l'anno scorso contro i Jets, il defensive coordinator dei Jets aveva chiamato questa azione proprio sul finale che aveva portato al touchdown decisivo di Rags. E così ogni tanto viene fuori queste difese, ci provano con questa cover zero e Carr e Rags li castigano regolarmente. Però appunto ci vuole, per dare continuità all'attacco ci vuole, non basta, ci vuole un po' di un po' di gioco di corsa e giochi anche sul medio corto nel passing game. Ha ragione per questo aspetto Elvis, che non si può vivere di solo di bombe. Ok, vabbè, a me la linea d'attacco questa partita, tutto sommato, c'è stato l'ennesimo offside di Leatherwood, però se la sono cavate abbastanza bene. La pressione Von Miller non ha fatto nemmeno un sack, se non ricordo male, quindi direi ci sono stati secondo me dei miglioramenti, niente di pazzesco, però vediamo, che speriamo che sia un trend questo, che continui anche nelle prossime partite. E la difesa invece, chi è che vuole parlare un po' della difesa?
La linea di difesa. Quando sono entrato non ho fatto che parlare, quindi lascio parlare Alex.
Facciamo parlare Alex. Cosa abbiamo da questa partita, cosa è venuto fuori? Che, come sempre, la nostra linea riesce a mettere pressione e ce la caviamo alla grande con questo, soprattutto quando Crosby e compagnia riescono, se non saccare, quantomeno ad avvicinarsi al quarterback avversario. Alex, che dici? Cosa ti è piaciuto di queste difese? Cosa, no? C'è ancora da fare?
Sì, a me quello che mi è piaciuto è che con tanti infortuni, specialmente nei defensive back, nei cornerbacks, sì, forse Denver non è l'attacco, non è un attacco troppo pericoloso, però se tiriamo fuori la prima serie di giocate che hanno fatto un touchdown, mi sembra che dopo lì la difesa sia un po' messa a posto e ha fatto un bel lavoro. Alla fine c'è stato un altro touchdown che forse non ci stava e che la differenza era un po' più, non erano 10 punti ma erano veramente 13 o 17, però ha tenuto l'attacco di Denver controllato per quasi tutta la partita. Solo nella prima serie di giocate che ci sono stati dei penalty leak o così, dei pass interference, se ricordo bene, però mi è sembrato molto bene, specialmente adesso mi scappa il nome, ma il 35, quello che viene dai Chargers, mi sembra che ha giocato molto bene. Avevamo degli infortuni anche nella linea di difesa e allora mi sembra che con gli infortuni considerati la difesa si è comportata abbastanza bene. Aveva una difesa non quella dei migliori, non una difesa top 5, no? Però aveva una difesa che un 10-15 certamente, e allora mi sembra che con un attacco aggressivo questa difesa ci può portare, potevamo vincere molte partite con questa difesa, certamente.
Sì, diciamo che quando non c'è pressione della linea, un po' di difficoltà si riscontra nei defensive back attualmente. Secondo me ci fosse Mullen, forse anche Hayward, forse questa partita non è stata la sua migliore, però è un pochino, lo vedo ogni tanto a terra, un pochino, forse un po' acciaccato, lo è pure lui, però con i tre titolari mi sentirei più sicuro. Adesso ci siamo inventati questo, come dicevi, il 35, Brandon Faison. Cioè, ripeti, come si dice, Marco, secondo te? Cioè, no, secondo te, come
secondo
si dice?
Il libretto della pronuncia è Faison.
Faison? Ok.
Sì.
Faison, perché è scritto...
è scritto in maniera improbabile.
Sì, è improbabile. Esatto. È scritto Faison, però si dice Brandon Faison. Tutto sommato si è comportato discretamente e ha sostituito Robertson, che invece ha cominciato la partita molto male. Purtroppo anche di solito la sua statura è un problema, adesso questa partita sembrava anche in ritardo, l'ha sostituito Bradley e ha messo questo suo fedele, diciamo, perché arriva dai Chargers, e quantomeno è alto 6-2. Quello ne se ne parlava anche un po' nell'off season, che quando si cercava di capire chi è che avrebbe fatto la squadra, il roster 53 dei Raiders, dei cornerback, io avevo ipotizzato Isaiah Johnson, perché mi sembrava l'unico con una statura, cioè l'unico cornerback un po' col fisico. Poi invece ha fatto una pre-season terribile, però insomma un po' di centimetri mancano, perché poi abbiamo gli altri, sono appunto oltre Robertson c'è Nixon, che non arriva neanche lui a 6 piedi, cioè siamo nel football moderno, ecco, un po' di di centimetri anche nei defensive back servono. L'altra se 2 settimane fa c'erano, beh, siamo passati da Mike Williams, Robinson, cioè, ne affronto tutte le settimane qualche ricevitore alto, o comunque anche i tight end ci sono sempre, e quindi boh, mi sembra un po' una carenza. Speriamo presto nel ritorno di Mullen. Sul gioco di corsa, la difesa sulle corse, ma come ti è sembrata, Marco?
Consideriamo che mancava Jonathan Hankins per infortunio, quindi ovviamente hanno dovuto ridisegnare l'interno della linea. Tant'è che un po' a sorpresa abbiamo visto tra gli inattivi Filon, che finora era stato uno dei più interessanti come pass rusher dall'interno, però il coaching staff ha scelto di rivoluzionare un po' tutto e hanno fatto giocare per la prima volta in stagione Damien Square, che era sempre stato inattivo da quando era arrivato, e quindi anche su quello c'era sicuramente la novità e il doversi trovare un po' tutti insieme. Le corse non siamo mai stati bravissimi a difenderle. Mi sembra, adesso non ho il conto degli snap giocati, mi sembra che abbia giocato più del solito anche Clelin Ferrell
Sì, qualcosa di
rispetto
più, sì.
alle altre partite. E lui sulle corse, comunque gli anni scorsi il suo contributo lo dava, diciamoci la verità, non sarà un pass rusher, però dal punto di vista della difesa
Sì.
contro le corse il suo lo faceva. Ci sarà da adattarsi a poco, una difesa che comunque pressa molto sul quarterback, in qualche maniera magari può trovarsi sbilanciata in alcune occasioni. Non abbiamo concesso poi chissà cosa, abbiamo concesso qualche corsa lunga che ha aumentato poi la media dei Broncos, però dobbiamo migliorare senza dubbio.
Sì, anche lì forse siamo un po' leggerini nei defensive tackle, poi ancora di più questo difetto reso evidente dall'assenza di Hankins. E poi sì, sicuramente Crosby e Ngakoue non sono proprio dei run defender di primissimo livello, ecco. Ci perdiamo, riusciamo sicuramente a mettere molta pressione, però perdiamo qualcosa soprattutto sulle corse esterne. Infatti quella corsa lunga che c'è stata dei Broncos non è arrivata per caso, ci sono andati vicini 2 o 3 volte, riuscivano comunque a girare, il running back riusciva spesso a girare l'angolo, poi arrivava all'ultimo momento il placcaggio del defensive back sulle gambe del running back, e ne uscivamo in qualche modo, però dai e dai, alla fine è arrivata anche questa quella corsa lunga, proprio perché non.
Tra l'altro, se non ricordo male, anche quella su Robertson, che non ne ha combinato una giusta in questa partita.
Sì, no, questa partita proprio non c'era, era l'unico che non era concentrato in questa partita. E poi mi sembra anche che fino a questa partita i linebacker dei Raiders erano comunque i linebacker con più missed tackle, con tackle mancati della Lega, o se non ultimi, penultimi, insomma, una cosa del genere. Quindi anche lì, tutto sommato, sta giocando bene. Littleton sta giocando abbastanza bene in protezione della difesa sui passaggi, però no, è molto meglio rispetto all'anno scorso, però non è proprio di quelli che dici, vabbè, non passa nessuno dalla sua parte, ecco. Meglio invece Perry, ma anche un po' la sorpresa di questa di quest della nostra difesa, perché è una macchina da tackle, cioè, più o meno c'è sempre su tutte le azioni. Quindi è stato stavolta una trade dell'ultimo momento, ma sta pagando ottimi dividendi, direi. Ok, quindi se non avete altro da aggiungere, passiamo velocemente alla prossima partita con i Philadelphia Eagles, giocati in casa, e quindi ci sarà il problema della sera precedente. Una domanda anche che si pone Eugenio, vorrei sapere se andranno in ritiro, se continueranno a folleggiare nella serata prima della partita, e quindi li vedremo di nuovo appannati in campo per i primi due quarti di gioco. Non lo so, Bisaccia forse li terrà sotto controllo, sarà, nonostante sembra molto mite, magari li terrà più. Li terrà in camera, non lo so, voi che dite? Alex, tu che
Sì,
dici?
questo è il punto di Alex, per cui.
Hai qualche informazione sulla vita
No,
notturna di Las Vegas? Se sono a conoscenza di qualche bravata dei giocatori di.
No, farò lo sforzo di sta settimana di chiedere lì, perché mi sembra che è una domanda che ci sta. La partita comincia all'1:05, all'1:25 del pomeriggio di Las Vegas, no? Allora, quando la squadra era ad Oakland, lo so perché so di gente che ho visto le fotografie e tutto, che la squadra andava al ritiro a un albergo vicino all'aeroporto di Oakland, che era molto vicino allo stadio a quello che si chiamava O.co e poi anche prima all'Alameda County Stadium. Allora non so se a Las Vegas fanno lo stesso, però è una situazione importante, specialmente con i giocatori giovani che non hanno della famiglia, che sono sposati, perché se vanno fuori la sera prima, cose così, potrebbe spiegare un po' che la squadra sembra addormentata almeno il primo quarter e forse anche la prima metà. Allora, se vediamo qualcosa di simile a questa partita, mi sembra che una domanda che i giornalisti come Paul Gutierrez, Victor Tafur e gli altri dovrebbero fare al coach Bisaccia, perché quasi tutte le squadre vanno anche in casa, vanno in ritiro la notte prima, specialmente per avere di sonno non garantite, non può, perché una persona che va lì nelle camere, bus, non so cosa fanno, ma qualcosa fanno che un po' garantiscono che la squadra va a letto a un'ora adeguata. A me mi sembra che la squadra dall'anno scorso, anche 2 anni fa, comincia molto addormentata in casa. Allora io quello che vorrei vedere per questa domenica è una squadra come ho visto adesso a Denver, che è cominciata dalla prima serie giocate specialmente all'attacco, molto aggressiva, molto nella partita, e non una squadra che fa corsa, corsa, passaggio e poi fa un calcio di punt, no?
Ma sì, ma forse questa stanchezza che Marco aveva notato in Gruden, può darsi che alla fine venisse trasmessa anche alla squadra. Cioè, può darsi che Gruden ultimamente fosse anche un po', cioè, la sua famosa grinta e personalità fosse un po', come dire, in crisi, e quindi anche può darsi che si sia trasmesso anche alla squadra, no? Se combinassero grosse
Grinta
cose.
non ne abbiamo praticamente mai visto in questi anni da quando è tornato, perché
Sì.
anche sulla sideline, nel momento in cui le cose andavano male ed era il momento in cui il Gruden della prima ora ti avrebbe mangiato vivo, lì non si non faceva altro che alzare gli occhi al cielo e dire: ma chi me l'ha fatto fare? L'impressione era quella.
Vabbè, insomma, speriamo.
No? Sì.
Bisaccia no, non mi sembra anche lui così aggressivo, così grintoso, però vabbè, forse riuscirà in qualche modo a soprattutto i giocatori, i leader dello spogliatoio, Carr, Holstott, magari riescono a loro a motivare in modo adeguato i giocatori, i compagni di squadra. Può essere,
però,
cioè, cosa ho detto?
Io sono Holstott, totalmente
scusato, ho detto, ho confuso Holstott con Ingold, cioè,
Ingold.
Ho detto,
no, però come ha detto Marco, ha ragione, però questa nuova epoca Gruden 2018-2021 non è mai stato come quello 1998-2001. Io no, anch'io non l'ho mai visto questa grinta, e sì, tutta questa stagione, nelle vittorie, nelle sconfitte, anche un po' la stagione scorsa, lui era molto stanco e sempre tentava di puntare le sconfitte sugli infortuni, sulle situazioni, e perché abbiamo degli infortuni, e perché l'anno 2, perché l'anno 3, mi sembra che un po' stava un po' comprando del tempo, e alla fine non so, adesso che l'ho maturato, mi sembra che per il meglio che siamo alla fine dell'era Gruden, perché un po' lui tentava sempre di trovare una scusa di perché eravamo lì l'anno scorso, nel 2019, nel 2020, che veramente la squadra è stata 6-4 nel 2019, 6-3 nel 2020, l'è crollata, e sempre aveva una scusa valida, secondo lui, perché era successo quello. Nel 2019 aveva un po' detto che era normale, perché stava preparando la squadra per l'anno 3, e l'anno 3 ha trovato un'altra scusa, che erano gli infortuni e altre cose. E adesso un po' stava già cominciando a dire che avevamo gli infortuni, i defensive back, l'offensive line, e allora credo che questa partita ci ha dimostrato che la squadra è preparata per vincere. Ha vinto con i Baltimore Ravens, ha vinto con i Pittsburgh Steelers, ha vinto con i Denver Broncos. Si può vincere, e si può vincere spesso, e certamente si può vincere con i Philadelphia Eagles. Allora, se si perde questa partita, è come i Chicago Bears, è una partita che non ci stava proprio, non era lì nel programma di perdere, però se si perde non è corretto.
Vabbè, quindi sabato sera un bel sermone di Carr da 2 ore, che noiosissimo, fa venire il sonno a tutti quanti, via letto presto, e domenica si spacca, come si dice. Ma da questi Eagles cosa dobbiamo aspettarci? Che qualcuno li ha seguiti un po'? C'è il problema del quarterback, che è mobile, e che noi lo patiamo un po' in questo genere di quarterback.
Io purtroppo gli Eagles non sono riusciti a seguirli praticamente niente, quindi non ho neanche avuto il tempo adesso di andarmi a rivedere l'ultima partita prima del podcast, perché cerco di farlo, almeno guardare qualche cosina per non parlare a vanvera, ma stavolta proprio non ho una minima idea della squadra che ci troveremo di fronte. Ho solo letto che torna Lance Johnson, che si era allontanato dalla squadra perché ha problemi personali, mentali, credo, non so bene, comunque si è separato dalla squadra per un periodo per riprendersi, adesso è tornato in squadra, quindi credo che rientrerà nella linea titolare, però questa è l'unica cosa che so.
Sì, è una squadra, beh, record negativo, non ha fatto grandi cose in questo inizio campionato, però comunque è combattiva, non mollano, anche quando le cose vanno male ci provano, insomma.
Hanno dato via Zach Ertz, però, che
Hanno
era
dato
forse una
via
delle loro
Ertz.
arme migliori. Armi migliori, magari.
Sì, in effetti Jalen Hurts, il quarterback, va un po' a corrente alternata, non è che quel grandissimo, finora non ha fatto delle cose poi eccezionali, però ogni tanto qualche bel passaggio la azzecca e soprattutto è mobile, quindi bisogna fare un po' attenzione a questo aspetto che ci ha fatto soffrire abbastanza in passato. Poi hanno in difesa, secondo me, qualche problema nelle secondarie, non l'ho viste molto ben organizzate, quindi forse lì potremmo colpire duro. Però ripeto, è una squadra che secondo me dobbiamo affrontare bene, perché non è, cioè, se cominciamo di nuovo con i primi due quarti a girarci i pollici, le cose potrebbero complicarsi, quindi vanno prese
A me mi
subito di
sembra,
petto.
sì, a me mi sembra che una squadra. Io li seguo un po' perché ho Jalen Hurts, il gioco di fantasy, e mi sembra che una squadra che è certamente inferiore ai Chicago Bears, per esempio. E la difesa è certamente inferiore ai Chicago Bears, forse l'attacco un po' meglio, però è una squadra che i Raiders a 4-2. Come hanno giocato domenica, è una partita che si deve vincere, come quella dei Chicago Bears. Allora, se si perde, comincia a perdere partite che non ci stavano nel programma, e poi alla fine, se finisci no, 9-8 o 10-7, ti devi chiedere quelle due o tre partite che hai perso proprio che non ci stavano. Allora, è una partita che a Las Vegas, che gli Eagles devono viaggiare, per me è una partita che si deve vincere. Un po' come la settimana scorsa per 10 punti, 7 punti, però non è in discussione. E veramente la difesa dell'Eagles con questo attacco dei Raiders, minimo i Raiders devono fare 30 punti, 31 punti, una cosa così. Allora è solo la domanda che se possiamo fermare Jalen Rocks, Hurts, scusami, Jalen Hurts per 20 punti, 22 punti, una cosa così, una partita 30-20, una cosa così. Non è una squadra che ci deve preoccupare se si pensa che possiamo vincere 10, 11, 12 partite. Se siamo alla stessa situazione che ogni partita
Eh sì, però noi sicuramente in questa partita ci daranno per favoriti, non lo so se sono già uscite le quote, però sicuramente sì, ci sono già, però non ho controllato. Però in passato abbiamo spesso avuto problemi nelle partite in cui partivamo per favoriti, quindi. Certo, è una partita importante perché dopo tutto quello che è successo, è la prima partita in casa, insomma, sarebbe bello dare un ulteriore segnale e fare una partita convincente. Ah, poi ecco, c'è un defensive tackle molto forte, mi piace molto, Javon Hargrave. Quello vi devono fare attenzione i nostri amici dell'interior lineman, perché è veramente forte a mettere pressione, più forte forse a mettere pressione che non a difendere sulle corse, ma quello è passa che tra le maglie avversarie è con piacere, quindi il nostro Leatherwood e James devono fare molta attenzione a questo qua. Perché ovviamente se Carr si trova poi in difficoltà, sappiamo che è quello che succede. Ok, quindi Vabbè, non vi chiedo un pronostico, se vince sicuramente. Però direi
A me
che
piace un 31-20, 30.
31-20. Ok, dai, aggiudicato, vero Marco? Ci piace.
Io l'ultima volta che ho fatto un pronostico hanno licenziato il capo allenatore, quindi meglio che mi stia zitto.
No, vabbè, dai, a quello non è possibile.
No, a parte gli scherzi, sono decisamente fiducioso che sia una partita che dobbiamo portarci a casa.
Sì, di motivazione ne abbiamo. Eagles non penso ne abbiano molte, anche se comunque all'inizio siamo ancora all'inizio del campionato, quindi non, le squadre non hanno ancora tirato i remi in barca. Speriamo, dai, siamo fiduciosi. Ok, direi che per questa settimana è tutto. Ricordo sempre il sito RaidersItalia.com per chi vuole iscriversi, è interessato a iscriversi al Booster Club dei Raiders italiano. Saluto Marco e Alex, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao a tutti.